24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows.
È mercoledì 19 marzo, sono le 8 e 16 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te. Che sorpresa stamattina. Ne hai già parlato, l'arresto di Mahmoglu, il sindaco di Istanbul, il grande rivale di Erdogan per le prossime elezioni in Turchia. La seconda volta che ai margini dell'Europa, però pur sempre in Europa, io considero Europa anche la Turchia, già è successo con Georgescu in Romania, adesso succede con Mahmoglu in Turchia. I casi sono molto diversi. Che qualcosa stesse capitando se n'è accorto per il momento fra i giornali italiani, sul Corriere, che ha dato notizia stamattina di una singolare contestazione ai titoli di laurea di Mahmoglu. Avevano cominciato un'attività, il governo turco, a guardarlo da vicino. Stamattina è stato arrestato insieme a 100 persone per corruzione. Gli hanno contestato anche la falsificazione della laurea di cui parlava il Corriere. Ve lo lascio a voi una riflessione. Io penso che il fatto che in Europa si comincino ad arrestare i principali leader dell'opposizione, che a me Mahmoglu sta simpaticissimo, Georgescu antipaticissimo, ma non è questione delle mie simpatie o antipatie, o delle nostre simpatie o antipatie, è questione che è un metodo, non so come definirlo, putiniano, che sta entrando nelle nostre vene senza che noi ce ne accorgiamo, oppure forse adesso vedremo i commenti domani, forse ce ne stiamo accorgendo. Nel frattempo, e anche questo ne ha già parlato, questa specie, insomma, direi che a guardarlo da lontano, a leggere il New York Times, il Wall Street Journal, non il Washington Post, perché addirittura l'ha messo in secondo piano, dando più risalto alle controversie fra Trump e i giudici. Dico, trattare con Trump è una meraviglia, nel senso che Trump è un chiacchierone che fa discorsi, sarà l'inferno se non ci date rete, così, però poi per il momento la trattativa con Putin ha tutto vantaggio di Putin, sia per i tempi lentissimi, quello si è presentato, ha fatto un piano d'accordo con gli ucraini, l'ha presentato, si presumeva che la telefonata fosse una telefonata, non dico di ratifica del piano preparato, ma insomma di messa a punto rapida. Invece si comincia da Madeva, non bombardare le raffinerie. Detto per inciso, stanotte la Russia ha bombardato tutto spiano senza dar retta ai presupposti del piano, insomma ha mostrato le sue intenzioni. E poi, come hai fatto notare tu stamattina, il bombardamento delle raffinerie, certo è meglio non ricevere bombe sulle proprie raffinerie, però era l'unico strumento che aveva l'Ucraina, che stava bombardando, non so, un centinaio di raffinerie.
Guarda, un'ottantina complessivamente, tra raffinerie e depositi di carburante, un'ottantina nel complesso.
Esatto, un'ottantina nel complesso, e loro smettono di bombardare le raffinerie. Ti ripeto, meglio quello di niente, però stiamo più vicini al niente che al piano che era stato reclamizzato durante il weekend. Infatti, diciamo, di questa lentezza delle trattative, di questa incapacità, quello aveva detto in 24 ore risolverò tutto, non c'è un accenno di soluzione a niente. Israele fa per i fatti suoi, e come abbiamo già detto ieri mattina, allora diciamo stamattina, bombarda Gaza, ha ripreso a bombardare, ha lasciato perdere tutto quella distensione che durava da due mesi Gli ucraini non si possono permettere di fare qualcosa di equivalente, però è un monito a tutti, insomma, sì. Ed è per questo anche che il piano di Ursula von der Leyen va avanti. Il piano di Ursula von der Leyen è chiarissimo, non facciamo, cioè, ci si prepara per l'esercito europeo, ma siccome per fare l'esercito europeo ci vorranno fra i 10 e i 20 anni, e lo stiamo dicendo scherzosamente noi dall'inizio di questo conflitto, nel frattempo ogni paese fa debito per riarmarsi per conto suo in una maniera concertata con l'Europa, per cui questi armamenti non siano in contrasto l'uno con loro, cioè la Francia non fabbrica i proiettili che non entrano nei fucili tedeschi, adesso lo dico scherzosamente, ma di questo certo, si tratta. Certo. Il giornale che segue di più la vicenda, i giornali che seguono di più la vicenda tedesca, che è la più avanzata, perché in Germania questa storia sta procedendo a passi velocissimi, sono vari, devo dire, sono 3-4 assi del giornalismo. Gianluca di Don Francesco sul Sole 24 Ore, che la completa con un'intervista molto interessante. Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, Mara Gergoletta sul Corriere della Sera, scusatemi, e Flaminia Bussotti, che ha scritto un bellissimo articolo oggi sul Messaggero. Avete tutti i giornali a vostra disposizione per capire quello che sta facendo la Germania per portarsi avanti in questa direzione. Nel frattempo, sempre sulla Stampa, Stefano Stefanini fa osservare che un cessate a fuoco a pezzi rende la pace lontana, insomma il compromesso scontenta le parti, ma viene venduto come un successo, venduto poi non si sa chi, perché come ti ho detto anche i giornali americani lo trattano con sufficienza, anche perché ci sono due fatti minori che ti segnalo. Uno, che Alexander Dugin, il sì, filosofo di Putin, dice che è una meraviglia che Trump è più vicino a Putin che all'Occidente, ha fatto una dichiarazione di entusiasmo, e nello stesso tempo Trump ha bloccato il tracciamento dei bambini deportati, ti ricordi la famosa storia, sì, di 30.000 bambini di cui si sta occupando lodevolmente il cardinale Zuppi, e devono essere tracciati, e ci sono istituzioni anche americane che tracciano, cercano di capire dove sono finiti. Così ha bloccato i finanziamenti, ha detto no, è inutile, questa è una storia che ci riporta all'inizio del conflitto, e insomma è un modo di trattare assai singolare, no? Me lo concederai, sì, è un modo di, sì, trattare. C'è un dibattito di cui vi do conto. Pietro Racni sulla Stampa dice che la mossa tedesca è una sfida per tutti e la difesa non può essere derogata. I paesi, insomma, siccome Pietro Racni è un osservatore attento e di sinistra, è il fratello di Lucrezia Reichlin, figlio di Alfredo Reichlin, Luciana Castellina, scusate, do tutta la biografia per far capire che non è Lutwak, capisci? È uno, sì, che viene da origini diverse. E ti faccio osservare che ci sono due atteggiamenti diversi ma molto molto netti. Uno sul fatto l'articolo di Marco Travaglio, che dice che in caso poi si arrivasse alla fine di questa trattativa è escluso che truppe NATO vengano usate per l'interposizione. Una di Crosetto, che invece in un'intervista al Foglio dice truppe NATO dovranno esserci assolutamente, perché quella sarà l'unica garanzia. È un'intervista data al direttore, quindi sono, sì, due direttori che si confrontano, uno per tesi sua, Travaglio, uno per tesi interposta, quella di Crosetto. Vedremo, ricordiamocelo, vedremo chi c'ha ragione. Sì. Riflessi in Italia. In Italia è una pacchia, nel senso che maggioranza e opposizione limano gli aggettivi e ritrovano l'unità limando gli aggettivi. Sul Messaggero, splendido articolo di Liliana Sciarra, che sempre con un tono è asciutto e nello stesso tempo traspare ironia.
Se posso citare anche il bello il pezzo di Aiello, che mette insieme le due leader, Schlein e Meloni, e dice che sempre sul Messaggero dice: tutto sommato sono riuscite a tenere, no, con questo gioco di aggettivi, con queste limature e così via, sono state diplomaticamente brave all'interno dei loro schieramenti.
Brave, ma anche quello è ancora più ironico di quello della Sciarra, perché queste lodi sono che mentre la Germania dà quell'esempio così ben descritto da Pietro Reichlin, l'Italia stanno lì a limare gli aggettivi. Per carità, se la cavano tutte e due fra gli applausi e il consenso di una parte e dell'altra. Fatti minori, ci ha colpiti stamattina, ne abbiamo parlato sia io che te, la vicenda del Molise, dove il governatore del Molise, Francesco Roberti, che è di Forza Italia, e la moglie Elvira Gasbarro, insomma, si è scoperto che la moglie del governatore aveva ricevuto una commissione di lavoro, ma a sua insaputa, e quindi
non è proprio così, dai, diciamo, cioè, questa intercettazione, allora si sospetta che lui sia stato corrotto, questo sospettano i magistrati, sospettano un caso di corruzione in cambio di utilità, tra queste un posto di lavoro alla moglie, la quale avrebbe detto: ma che devo fare io in questa azienda in un'intercettazione? E quindi tu che sei malizioso, hai tirato fuori questo assurdo insaputa, ma
siccome l'altro giorno ho visto che anche Rosy Bindi aveva detto di avere delle azioni di Elon Musk a sua insaputa, facciamo così, che a sua insaputa non lo usiamo più, perché ormai tutti fanno le cose a sua insaputa e sono troppi insaputoni, ci sono in Italia, capisci? Troppi, un eccesso di insaputoni. Ti segnalo, avevo dimenticato di dirtelo, ma è evidente un articolo di Marco Imarisio sul Corriere della Sera che per margine trattative si è intitolato "Buon umore alla corte dello zar". Ecco, anch'io sarei di buon umore se fosse la corte dello zar. Ieri è stato il giorno di Draghi, che tutto sommato è stato accolto bene, le contestazioni sono state poche. Oggi è il giorno in Parlamento di John Elkann. Vedremo se anche lui sarà trattato con i guanti come è stato trattato Draghi, che oltretutto è stato spiritoso. Tutti i giornali mettono in evidenza che ha chiuso il suo discorso dicendo: vedo che guardate l'orologio,
quindi
vi siete rotti, quindi ora basta. E approfitto della parte finale, se mi dai un minuto, per fare due o tre analisi circostanziate di cose segnalate da lettori, perché come vi abbiamo detto più volte, noi quando chiudiamo la trasmissione poi ci arrivano decine di telefonate di gente che dice: no, io vorrei precisare così. Allora io passo la giornata a andarmi a studiare i casi specifici, e in genere hanno ragione gli ascoltatori. Nella specie questi ascoltatori illustri sono tre europarlamentari della sinistra del PD, una è Lucia Annunziata, da noi accusata di aver sbagliato voto, così. Ha detto: andatevi a vedere quanti hanno sbagliato voto, effettivamente aveva ragione lei, il sistema di voto è così complicato al Parlamento Europeo che gli errori di voto, sono andati a contarli, sono veramente notevoli. Dovrebbero semplificare il sistema di voto, perché dice che per tutelare la privacy bisogna nascondere la scheda sotto il banco, insomma è una cosa, va bene la tutela della privacy, però il voto è voto, così. Il secondo è di Antonio De Caro, l'ex sindaco di Bari, che è eletto con non so 500.000 voti o quasi al Parlamento Europeo. da me accusato di essere lì che si prepara solo a candidarsi per le elezioni pugliesi, e lui giustamente fa osservare che il suo lavoro è inappuntabile, anche quello, sono andato a controllarlo, è davvero inappuntabile il suo lavoro al Parlamento Europeo. L'altra cosa, dice, di questi 500.000 voti che ho preso, 350.000 l'ho preso in Puglia, è chiaro che ho una investitura
pugliocentrica, diciamo europea.
Beh, insomma,
ma pugliocentrica.
Lui era candidato in tutto il sud, 350.000 l'ha preso in Puglia, è chiaro che in Puglia, lo dicemmo già ai tempi in cui provarono a montargli uno scandalo contro, e secondo me ha perfettamente ragione. Terzo è il celeberrimo Lello Topo, su cui noi scherziamo sempre, Lello Topo, figlio di Ciccio Topo, che fu l'autista di Gava. Dice, a parte il fatto che è veramente un parlamentare anche lui di notevole livello, non è così un passante, uno è un militante tra l'altro della causa più nobile, quella che ai miei occhi è più nobile, scusate, non voglio... Ma poi dice, guarda che essere il suo padre era qualcosa di più, Ciccio Topo, di un autista di Gava, e a quei tempi effettivamente dice, vatti a vedere cos'erano gli autisti degli esponenti della DC meridionale, e sono andato a vedere, e proprio nei giorni in cui Ciccio Topo faceva l'autista di Gava, e l'autista di Ciro Cirillo, Mario Ciancello, fu ucciso, era il 17 aprile 1981, insieme all'intera scorta. Cioè, non era l'autista nel senso come lo intendi tu, quello là che si toglie il cappello e apre la porta, era una sorta di guardia del corpo che metteva a rischio. Quarta persona che giustamente ha voluto far valere le sue ragioni, Stefano Passigli. Ti ricordi che ieri abbiamo letto quella denuncia sul Fatto, nell'articolo di Ilaria Proietti, in cui la moglie di Giovanni Sartori, il celeberrimo politologo morto, che si chiama Isabella Gherardi, aveva denunciato alcune sperperi fatte in nome delle celebrazioni del marito, e poi se l'era preso con Giuliano Amato, che ha lasciato cadere la questione, non se n'è occupato, e anche con Stefano Passigli, che ha fatto un libro dove si è presentato come erede di Sartori, e lei ha fatto pubblicare al Fatto anche una lettera dove Sartori smentiva che fosse l'assistente. Allora Passigli le ha mandato una lettera, per adesso la lettera non è uscita sul Fatto perché evidentemente gliel'ha mandata tardi, ma qui ti leggo: in casa Sartori le donne, la madre Tintina Quentenne, la prima moglie Giovannella San Giuliano e la figlia Ilaria hanno sempre avuto un grande ruolo e l'hanno vissuto con grande personalità e signorilità. Mi dispiace vedere che Isabella Gherardi viva il suo attuale status con animosità e un ben diverso spirito. Per quanto mi concerne, è corretta l'affermazione di Sartori che io non sia mai stato suo assistente. Suo assistente era Domenico Fisichella, te lo ricordi?
Sì,
primo ministro della cultura. Io andai sul consiglio di Sartori a fare il mio PhD a Harvard, per poi insegnare in varie prestigiose università americane a Padova. Quando Sartori decise di andare per un anno negli Stati Uniti, mi chiamò a tenere per supplenza il suo corso a Firenze. Quando poi decise di tornare definitivamente negli Stati Uniti, fu naturale che per la facoltà chiamarmi alla sua cattedra. Nel 1992 lasciai la cattedra per mandato parlamentare, e al ritorno di Sartori dagli Stati Uniti mi adoperai perché il Ministero gli riassegnasse la cattedra che era stata fin dall'inizio sua. Questa è la storia che può essere provata per atti, il resto sono solo ingiustificati e disinformati risentimenti di chi non sa accettare una naturale, inevitabile perdita del ruolo. Come vedi è velenosissima nei confronti di Isabella Gherardi.
Mi sembra veleno contro veleno. E con questo chiudiamo, caro Paolo. Senti, ci sentiamo domani, direi, no? Che dici? Sì.
Però se c'è un seguito domani lo seguiamo. Isabella Gherardi non è una che si fa mettere i piedi in testa. Quindi io domani voglio...
la controrisposta. Ciao Paolo, grazie.
Ciao.
24 mattino.
Al centro della scena oggi ovviamente la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, una telefonata che qualcuno definisce addirittura un regalo di Trump al presidente russo. Come la pensa Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali e studi strategici all'Università Cattolica di Milano? Buongiorno, concorda?
Buongiorno, è difficile non concordare con questa definizione, basti pensare che Zelensky era stato costretto ad accettare una cambiale in bianco, sostanzialmente obbligarsi a 30 giorni di tregua ancora da definire nei contorni. Putin ha rilanciato dicendo che non bombarderà gli impianti energetici. Questo è bene per l'Ucraina, ma è bene anche per la Russia, perché gli obiettivi più colpiti dagli ucraini in Russia erano proprio gli impianti energetici. E però chiede in cambio, e questo non viene sottolineato quasi da nessuno, la totale sospensione degli aiuti militari non solo da parte degli Stati Uniti, ma da qualunque paese straniero, quindi anche dai paesi europei. A queste condizioni direi che meglio di così Putin non poteva aspirare ad avere.
In questo, mi si consenta di usare questa espressione poco diplomatica, in questo delirio nel quale si fatica a capire tutto, nella notte le segnalo, professore, che Donald Trump ha detto che in un'intervista a Fox che nella telefonata con Putin di aiuti e di aiuti militari all'Ucraina non si è parlato, cioè in quest'ora e mezza non si sarebbe parlato di questa cosa qua. E io quindi a questo punto non so più, anche perché è un po' piuttosto erratica anche la comunicazione del presidente americano.
Sì, avranno parlato del Festival di Sanremo, immagino, ma il punto fondamentale è che, come l'hai visto, le due comunicazioni della Casa Bianca e del Cremlino, che sono uscite a distanza di ore l'una dall'altra, sostengono cose diverse. Addirittura nella prima comunicazione rilasciata dalla Casa Bianca si parlava di un stop ai bombardamenti delle infrastrutture, quindi strade, ferrovie, porti, cosa che poi non risulta essere minimamente nelle discussioni. Noi sappiamo che l'ambizione di Trump è quella di staccare la Russia dalla Cina. L'impressione è che neanche se regala tutta l'Ucraina a Putin, Trump riuscirà in questo, perché Putin pensa di potersela già prendere sul campo tutta l'Ucraina proprio grazie al tradimento americano.
Lei pensa, molti lo scrivono in queste ore, allora è chiaro che una telefonata così lunga, per quanto possa essere stata fatta con l'ausilio di interpreti, come è evidente, no, non può aver contenuto solamente questo. C'è un quadro generale di riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, molti giocano oggi su questa ipotesi di una partita di hockey come partita di disgelo, e però in Ucraina temono che in realtà ci sia un patto segreto sotto, cioè molto più di quello che stiamo vedendo emergere in superficie.
Beh, il tentativo mi sembra quello di il punto su cui sono d'accordo Putin e Trump è questa logica da grandi potenze ottocentesche in cui i grandi si parlano tra di loro sulla testa di tutti gli altri. E questo è quello che gli ucraini temono che stia avvenendo e che anche gli europei temono che stia avvenendo. Poi dopo le manifestazioni pittoresche con i quali si può rivestire il nulla affinché sembri qualcosa, possono essere innumerevoli. Immagino che nella testolina di Trump ci sia la partita di ping pong tra russi, tra cinesi e americani, che aprì il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina di Mao ai tempi di Nixon e Kissinger, per cui penso che abbia questo in mente il nostro uomo.
Senta, professore, a fronte di tutto questo l'Europa sta provando a muovere qualche passo. Oggi verrà presentato in maniera un po' più definita il piano Rearm Europe, si svolgerà domani e dopodomani il Consiglio Europeo, sul quale poi magari adesso verrò con lei sulla questione italiana. Però l'atto più importante della giornata di ieri mi pare senza ombra di dubbio il voto tedesco sullo stop al tetto al debito, una modifica costituzionale che di fatto consentirà ai tedeschi di investire anche in infrastrutture, sono 500 miliardi, quindi ritornare a crescere dal punto di vista economico, sperabilmente, e dall'altra parte di investire in difesa. È un fatto storico, senza ombra di dubbio, no?
Beh, è un segnale forte, vuol dire anche abbandonare la politica suicida di Merkel, che aveva vincolato la Germania e l'Europa tutta a una visione puritana del debito come male assoluto, mentre noi sappiamo che il male assoluto è fare debiti per non far nulla, far debiti per sprecare quei debiti in spese correnti. L'Italia su questo potrebbe aprire non un master, un dottorato, e non con questo governo e basta, ma con una serie di governi. Quindi è un passo importante. È un passo importante anche perché segna la volontà del paese più rappresentativo dal punto di vista economico dell'Europa di fare scelte radicali per uscire da una crisi radicale dell'Europa che fatica a crescere, che ha bisogno di più investimenti. La Germania ha delle infrastrutture davvero obsolete, questo mi sembra significativo. Poi ho sentito dire che questo è pericoloso perché domani, se vincesse l'AfD, avrebbe un esercito poderoso, ma è la stessa logica per cui se armiamo gli ucraini e gli ucraini perdono, poi quelle armi vanno ai russi, quindi lasciamo che i russi vincano e continuiamo ad aspettare che ci siano le circostanze internazionali che favoriscono il successo dei fascisti in Germania invece di creare quelle condizioni internazionali che vanificano la possibilità dei fascisti di vincere. È una questione di strategia, insomma.
Un ultimo punto riguarda l'Italia, professore, la quale si trova dal punto di vista del governo, non le faccio entrare sulle divisioni dell'opposizione che sono sotto gli occhi di tutti e in parte lo sono anche quelle della maggioranza evidentemente, che però si è ricompattata ieri su questa risoluzione in vista del Consiglio europeo. Come vede la possibilità per l'Italia di essere, che è poi l'obiettivo dell'esecutivo, una sorta di ponte tra questi Stati Uniti e l'Europa? Cioè, ci sono dei margini su questo oppure no?
Io penso di no, oggettivamente. Il problema di Meloni è che il suo cuore batte dove batte il cuore di Trump, il cuore di Salvini, il cuore di Orban. Cioè, Meloni continua ad avere una visione sovranista. Ha detto ieri, dicendo non solo che non bisogna replicare i dazi degli Stati Uniti con altri dazi, ma con opere di bene, immagino, e poi anche lo ha fatto capire quando ha detto che non è minimamente alle viste, che intende dire non ci interessa, lavoreremo contro un esercito delle forze armate europee. C'è un pacchetto di paesi che sta partendo con coraggio, prendendo atto della realtà modificata, l'Italia può scegliere se essere tra questi o se essere contro. E le scelte del governo italiano e purtroppo anche dell'opposizione sono per essere fuori da questo processo, cioè l'Europa sta cercando di cambiare, noi siamo contro questo processo. Per Meloni, nell'illusione di poter fare da mediatrice, neanche gli inglesi hanno questa illusione coltivata in questa maniera, e questo è significativo. Starmer, che non critica apertamente gli Stati Uniti, però non fa una concessione agli Stati Uniti, e noi invece parliamo di questo. Nel discorso di Meloni non c'è una parola, non compaiono mai la parola Putin, la parola Zelensky, la parola aggressione, la parola riarmo, la parola sostegno militare all'Ucraina. Sono tutte parole scomparse nell'arco di 15 giorni dal vocabolario meloniano.
La ringrazio. Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di relazioni internazionali e studi strategici all'Università Cattolica di Milano. Andremo nel cuore della maggioranza subito dopo la pausa dalla Lega.
24 mattino.
Buongiorno a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Camera che si prepara oggi ad ospitare l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però è già intervenuta ieri al Senato con una maggioranza che si è ricompattata intorno alla risoluzione, a differenza di quello che si era visto al Parlamento europeo, dove le divisioni erano state abbastanza nette sia nella maggioranza che nell'opposizione. L'abbiamo detto, lo diciamo sempre a qualche ascoltatore che ce lo fa osservare. Molinari, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque, innanzitutto una valutazione dal vostro punto di vista, dal punto di vista di una forza politica che fa parte della maggioranza, degli esiti della telefonata di ieri tra i due presidenti.
Ma sicuramente questo è un passo avanti, è chiaro che non è un passo risolutivo, visto che Putin non ha ancora accettato la tregua totale, quindi si parla di un cessate il fuoco sulle infrastrutture. È ancora da capire, leggendo la rassegna stampa stamattina, se si tratta solo di quelle strategiche o di tutte le infrastrutture, ma immagino che nelle prossime ore l'accordo sarà più chiaro. E mi pare che sia un passo avanti, ovviamente non risolutivo, a quanto pare i colloqui continueranno a Jeddah nel fine settimana, però il fatto che c'è stata una conversazione di 3 ore tra Trump e Putin in cui si è parlato di pace, in cui si inizia a parlare di uno stop ai bombardamenti, è certamente un buon segnale.
Senta, voi non riconoscete in alcun modo l'esigenza di una difesa europea, di un riarmo europeo?
No, noi non condividiamo il metodo con cui la Commissione von der Leyen ha lanciato questo piano. L'Italia ha sempre voluto e la Lega ha sempre sostenuto la volontà di mantenere l'impegno che abbiamo con la NATO di arrivare al 2% di PIL di investimento sulla spesa militare. Quindi questo è un impegno che l'Italia ha preso e che la Lega ovviamente condivide. Non condividiamo l'urgenza di un piano di riarmo da 800 miliardi di euro di debito, fatto peraltro l'anno dopo in cui è tornato in vigore il patto di stabilità, e perché non ravvediamo l'urgenza di farlo subito e soprattutto non ravvediamo la possibilità di fare una cosa del genere solamente perché in questo momento c'è un problema industriale in Germania, perché questa è la lettura che diamo noi. E l'abbiamo visto anche col voto al Parlamento tedesco di ieri. Da una parte von der Leyen lancia Rearm Europe per fare 800 miliardi di euro fuori dal patto di stabilità nei bilanci degli stati europei, ieri il Parlamento tedesco vota una modifica costituzionale che permette di uscire dal pareggio di bilancio e quindi di indebitarsi per acquistare armamenti. Questo cosa significa? Che c'è un interesse evidente di quel paese che ha una forte crisi industriale e che vuole potenziare la propria industria, sì. Ma questo non può obbligare anche noi a fare 30 miliardi di euro di debiti che sarebbero quelli che spettano noi per comprare armi da altri.
Senta, però a parte che ci sono anche le armi nostre, c'è la nostra industria nazionale che è anche notevole sotto questo aspetto.
Ha ragione. Ma sì. Su questo c'è la proposta di Giorgetti, infatti. Sì. Infatti noi siamo favorevoli alla proposta di Giorgetti, che è diversa. La proposta di Giorgetti dice: usiamo il sistema di InvestEU, mettiamo delle garanzie europee per 16 miliardi che dovrebbero avere un rilancio di investimenti privati di 200 per potenziare l'industria italiana dal punto di vista tecnologico, della cybersicurezza e della possibilità di produrre armi.
Sì, però le commesse per le aziende di difesa generalmente sono commesse pubbliche, Molinari, come lei mi insegna. Quindi è un po' difficile pensare, no, che possano fare solamente i privati.
No, i privati in questo, noi dobbiamo usare questo piano, l'idea è usare questo piano per permettere alle aziende italiane di aggiornarsi, ammodernarsi e poter avere, diciamo, una produzione che soddisfi la richiesta della nostra industria. È evidente che poi le armi e i sistemi di difesa li dovrà acquistare lo Stato, ma come ho detto prima, con i nostri tempi e senza fare ulteriore debito, anche perché diventerebbe complicato in una congiuntura come questa spiegare ai cittadini che abbiamo dovuto fare una legge di bilancio tirando la cinghia, spendendo solo 30 miliardi, non potendo magari dare molte risposte su stipendi, pensioni o altro, e improvvisamente ci sono 30 miliardi di euro di debiti per acquistare le armi. I percorsi vanno fatti anche rispettando la democrazia e la volontà popolare. Penso che oggi nessun cittadino italiano, quasi nessuno, gradirebbe una scelta di questo tipo.
Senta, ma il disimpegno americano non vi preoccupa? Perché i segnali, quello che dico è questo, mi scusi, questi segnali vengono colti praticamente da tutte le leadership europee, fatta eccezione per l'Ungheria. Non vi preoccupa questo disimpegno americano?
Il problema è che il disimpegno americano per adesso è nei comunicati di Macron, della von der Leyen e di altri leader europei, è nei racconti giornalistici, ma non è nelle dichiarazioni degli Stati Uniti. Cioè Trump non ha parlato di un disimpegno americano. Trump, certo, con toni magari diversi e più colorati, ma ha ribadito quello che ha ribadito anche Biden e Obama prima, il fatto che i paesi europei devono contribuire anche loro alla loro difesa comune, non possono essere gli Stati Uniti a pagare per tutti. E torniamo a quello che dicevo prima, l'impegno di arrivare al 2% di spesa del PIL per la difesa. E questo stanno dicendo gli Stati Uniti. Se un domani gli Stati Uniti dovessero uscire dalla NATO, allora ci porremo il problema, ma l'emergenza oggi di doversi riarmare perché ha vinto Trump, e soprattutto nel momento in cui Trump sta avviando un trattato di pace, ci sembra una presa di posizione da una parte politica contro Trump e dall'altra per i motivi economici tedeschi che ho spiegato prima.
Senta, il piano Rearmi EU è stato sostanzialmente, o meglio, è stata approvata la mozione al Parlamento europeo, come sa, è facile che poi tutto passi in sostanza come è stato stabilito dalla Commissione europea. Nel momento nel quale dovesse essere calato questo piano nella realtà italiana, vi trovereste all'interno della maggioranza su posizioni decisamente diverse, mi pare di poter dire, soprattutto con Forza Italia. Come ne uscite?
Su questo ha ragione, sarebbero posizioni molto diverse. Io non sono così convinto però che il piano venga approvato. Le do due ragioni. Primo, il Parlamento olandese si è già chiamato fuori, hanno votato una mozione che prevede il cosiddetto opting out in caso in cui la Commissione europea autorizzi nuovo debito, e Rearm Europe è proprio l'autorizzazione di nuovo debito, quindi abbiamo già un paese che si chiama fuori. La Germania, come ho detto prima, si è fatta la sua modifica costituzionale fregandosene delle regole europee di un'eventuale approvazione di Rearm Europe per riarmarsi da sola facendo debito, Parlamento, e l'Italia ieri al Senato e oggi alla Camera non approverà una risoluzione che dà mandato a Meloni per approvare Rearm Europe. La risoluzione parlerà della proposta fatta da Giorgetti all'Ecofin e parlerà ovviamente della volontà dell'Italia coi propri tempi di aumentare la propria difesa in linea con quelli che sono gli impegni con la NATO nella cornice della NATO. Quindi questo oggi dirà la maggioranza in Parlamento e noi ci aspettiamo che Giorgia Meloni porta avanti al Consiglio Europeo questa posizione.
Scusi la battuta maligna, Molinari, siete diventati attentissimi al debito, mi pare.
Come?
Scusi la battuta maligna, ma siete diventati attentissimi al debito.
Il problema è che siamo stati talmente critici e siamo talmente critici con le politiche di austerità che quando le politiche di austerità magicamente vengono meno, non per fare gli interessi dei cittadini ma per comprare le armi, la cosa ci puzza, ecco, non siamo d'accordo, tutto qui.
Però quelli sono anche investimenti, come lei sa, no? Cioè uno mette soldi nella difesa, la difesa produce anche posti di lavoro, crescita, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo, però allora si lascia un margine di bilancio, bilancio e di spesa fuori dalle regole europee e ogni Stato valuterà quanto mettere sulla difesa, quanto mettere sull'istruzione, quanto mettere sulla sanità. È il modo in cui è stato concepito il piano che non funziona, anche perché le dico una cosa, è vero che il piano Rearm Europe prevederebbe una deroga momentanea alle regole del patto di stabilità, però il debito una volta che è fatto è sempre debito, quindi va ripagato e un domani quando torneranno le regole del patto di stabilità saremo strozzati e non potremo spendere in altro, cioè bisogna tenerla in considerazione questa cosa qua.
Grazie Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ci sentiamo domani alle 6:30, una buona giornata.